Ave Maria, saluto voi cari amici radioascoltatori in questo secondo martedì di dicembre. Siamo nel tempo dell'Avvento, un tempo che ci riporta con la mente, con il pensiero alla nascita di Gesù. Quando pensiamo all'arrivo di Gesù su questa terra, alcune volte sentiamo dire: ma se lui era Dio, perché non è venuto in modo trionfante? Non è disceso dal cielo nella gloria, accompagnato da un esercito di angeli. Beh, questa visione un po' così trionfale, no? Ce l'abbiamo in molti, Gesù, noi tanti vorremmo, o comunque tante volte sentiamo la nostalgia, diciamo, di un avvento di tipo diverso, no? Trionfalistico. Ora, ci saranno sicuramente ragioni teologiche molto profonde che hanno determinato la modalità, come dire, naturale della venuta di Dio sulla terra. Dio si fa uomo nel grembo di una donna, la Vergine Maria. Io vorrei evidenziare però una ragione che in qualche modo è collegata alla trasmissione di questa sera. Dio nella creazione ha stabilito alcune leggi naturali e, sebbene nella sua infinita onnipotenza può agire anche superando le stesse leggi da lui stabilite, sceglie di sottomettersi e viene al mondo come tutti gli esseri umani. I tempi che però stiamo vivendo sono tempi nei quali si vuole ridisegnare la realtà. Si vuole come cambiare queste leggi, si vuole riscrivere l'evidenza, la realtà, ma ovviamente negare la realtà significa negare la verità. E per negarla in pieno è necessario zittire, togliere la libertà di parola e di pensiero a chi ricorda che la verità è un'altra storia da quella che si cerca di creare artificialmente. Per questo il tema che affronteremo questa sera ha per titolo Libertà di espressione, un diritto per tutti? Naturalmente, quando parliamo di libertà di espressione, di pensiero, di parola, ci riferiamo a diverse sfumature di un'unica libertà, il cui fondamento è soltanto nella verità, come vedremo nel corso della serata. Oggi l'ideologia mette in discussione anche la verità scientifica, al punto che se qualcuno osa affermarla, può addirittura incorrere in una denuncia, come ci ricorderà la storia della dottoressa Silvana De Mari, nostra ospite. Buonasera e benvenuta tra noi, dottoressa. Oppure
Buonasera.
l'ideologia mette in discussione la possibilità di esprimere il proprio pensiero, le proprie idee, come è accaduto a Roma non molti giorni fa, in una sede romana di Provita, che svolge la sua attività sul territorio nazionale, ma anche oltre il territorio nazionale, svolge un'attività che è una battaglia a difesa della vita, degli esseri umani più innocenti e indifesi, come i bambini nel grembo materno, e di questo ce ne parlerà Alessandro Fiore, portavoce di Provita Onlus. Grazie per essere intervenuto, dottor Fiore.
Buonasera a tutti, grazie a voi.
Ed infine approfondiremo il senso profondo del significato di libertà con Don Marc Hausmann, docente in varie università europee e che ringraziamo per essere con noi. Buonasera, Don Marc.
Buonasera, buonasera.
Allora, cominciamo con la dottoressa De Mari. Ci vuole raccontare in sintesi che cosa le è successo?
Ma mi è successa una cosa che tutto sommato non è così incredibile, perché sono andata contro il pensiero corrente e il risultato è che ho avuto una serie di grane. E non è certo la prima volta che qualcuno che va contro il pensiero corrente ha una serie di grane. Per fare alcuni esempi, restando in campo medico, il dottor Semmelweis, che fu chiamato a dirigere la clinica ostetica che l'imperatrice Maria Teresa d'Austria aveva regalato alla città di Vienna, si trovò di fronte al problema della febbre puerperale. la clinica serviva per le donne molto povere, le altre partorivano a casa loro, ed era divisa in due parti, metà affidata alle suore, metà affidata agli studenti di medicina. La parte affidata agli studenti di medicina aveva un tasso spaventoso che arrivava fino al 60-70% di donne che morivano di una febbre settica, la febbre puerperale. Il dottor Semmel cercò di capire cosa stesse succedendo e si rese conto, poverino, non aveva il microscopio, non sapeva che c'erano i batteri, siamo in epoca assolutamente antecedente, ma che doveva centrare col fatto che gli studenti facevano le autopsie. E con le mani sporche del cadavere, era una spacconata a non lavarsi le mani, era considerato una roba da donnette. Quindi con le mani con cui avevano fatto l'autopsia andavano a visitare le donne, ovviamente non esistevano i guanti di gomma, e il risultato che portavano dei batteri cadaverici e queste donne morivano. Il dottor Semmelweis impose quindi agli studenti di lavarsi le mani col fenolo, semplicemente perché levava l'odore, quindi levava la materia, e anche uno spettacolare disinfettante. Il risultato che le donne smisero di morire. A questo punto cosa successe? Mi sembra evidente. Il dottor Semmelweis fu cacciato e in maniera veramente drammatica aveva dimostrato che gli altri avevano una responsabilità, preferivano non saperlo. I medici che per anni hanno fermato il legame tra fumo di sigaretta e cancro del polmone o bronchite hanno avuto una vita molto difficile. Solo il 10 o 15% dei fumatori muore di bronchite. Quindi c'era il solito piccolo genio che diceva: ma no, guarda, non viene a tutti, e quindi non è vero, sono stati denunciati per diffamazione dalle grandi lobby del tabacco. Quando medici e tutta una classe medica, dopo aver misurato il cranio ai ragazzini col compasso, hanno buttato fuori dalle scuole che si chiamavano Frank, Einstein o Levi, alcuni medici si sono opposti dicendo che è una scempiaggine e hanno fatto una pessima fine. E così non hanno fatto una grandissima fine, diciamocelo pure, questa verità. L'enorme numero di psichiatri sovietici che osarono dire che a loro l'idea che chi non amava il partito dovesse finire in manicomio gli sembrava quantomeno bizzarra. Quindi eccoci qua. Mentre gli psichiatri sovietici dicevano che chi non amava il partito doveva finire in manicomio, gli psichiatri statunitensi dicevano che comportamenti fondamentalmente antibiologici sono da considerarsi del tutto normali. Mi scuso con gli psichiatri che stanno ascoltando la trasmissione, ma questa è la verità. La medicina non è una scienza esatta. Noi non abbiamo nessuna idea di cosa succeda quando mettiamo un farmaco in un paziente. Andiamo per un discorso di probabilità. Quell'antibiotico
potrebbe fargli bene. Un attimo. Dottoressa, posso interromperla un attimo? Chiedo certo. Scusa. Ma lei cosa ha detto di così brutto che ha fatto arrabbiare il pensiero dominante? In fondo ha detto semplicemente che la natura non ha predisposto due uomini ad avere una relazione. È una verità biologica e per questo qualcuno l'ha portata in tribunale?
Dunque, due uomini possono avere una relazione, possono avere una relazione di amicizia, possono diventare ognuno il padrino del figlio dell'altro, padrino nel senso bello, per carità, non pensiamo a Don Vito Corleone. Possono essere vicini di casa, possono avere una relazione lavorativa. Nel momento in cui costoro decidono di avere una relazione erotica, c'è un problema. Gli organi sessuali non combaciano. Gli organi sessuali, che sono detti anche organi produttivi su qualsiasi testo di fisiologia, giuro, anche di anatomia, sono fatti in maniera da creare la vita mediante incontro di gamete maschile e gamete femminile. E proprio perché questo incontro sia facile e anche piacevole, gli organi sessuali sono fatti in maniera di combaciare, e ho l'impressione di fare educazione sessuale ai bambini di seconda media, perché il pene combacia con la vagina, combacia benissimo, le dimensioni sono perfette, la vagina è elastica e anche lubrificata da sola, fa tutto lei, non c'è bisogno di mettere il gel da fuori. E non solo, ma c'è anche una roba carina, per cui ci sono gli organi dell'orgasmo, che sono solo gli organi sessuali, non ce ne sono in altri apparati, ma de natura non gioca a biliardo, come diceva la buonanima del dottor Einstein, il che vuol dire che segue linee logiche. Se due maschi decidono di avere una relazione erotica tra di loro…
Fermiamoci un attimo su questo atto brutale di violenza che lei ha subito, più che nella descrizione… Di quanto avviene biologicamente, cioè a un certo punto, per una verità detta da lei è stata portata in tribunale. Ma mi spieghi, ma ci vuole fare un commento su questa azione violenta che c'è stata nei suoi confronti? Perché tale è una reazione violenta e inaudita.
È una reazione che infatti che mi lascia molto perplessa, perché sono assolutamente certa di aver detto la verità. Quindi il commento finale ve lo faccio tra qualche giorno, quando ci sarà stata la sentenza, ma in tutti i casi anche il processo in sé è in effetti un problema. Quindi ho deciso di fare una cosa molto carina e simpatica. Fino adesso i gruppi LGBT non hanno mai avuto nessuna difficoltà a denunciare qualcuno per diffamazione. Nella peggiore delle ipotesi si andava in pareggio, nella migliore riuscivano a ottenere la condanna e quindi anche degli risarcimenti. In nessun caso ce ne mettevano qualcosa. Adesso invece io ho deciso di trasformare tutti gli atti del processo in dei libri. Per esempio, le denunce sia del Pride di Torino che del Mario Mieli e le mie memorie sono riportate in un libro appena uscito che si intitola Non facciamoci bavagliare. Vorrei chiarire che ho riportato le loro denunce parola per parola, non ho modificato una sillaba, in maniera che anche la loro voce possa essere sentita. Quindi tutti quanti possono leggere quello che loro hanno detto e quello che io ho detto e farsi un'opinione. In tutti i casi, grazie a questi due processi, la mia voce sta continuando a rimbalzare. Io sono una persona senza grande notorietà. Quindi la mia voce, nel momento in cui ho cominciato ad affermare alcune verità inoppugnabili, nessuno nasce gay, non esiste il gene gay. Chiunque afferma che l'omosessualità è costituzionale e genetica sta facendo un'affermazione scientificamente indimostrata e indimostrabile. Nessuno sceglie di essere affascinato dal proprio sesso. Questa cosa avviene nel momento in cui ci sia un qualsiasi tipo di trauma psichico, un unico trauma, una serie di traumi che possano portare il ragazzo a dubitare della sua verità e la ragazza a dubitare della sua femminilità. Un esempio clamoroso di questo noi l'abbiamo in una persona che usa come nome d'arte Platinette, non so se avete presente chi sia, è un uomo estremamente intelligente. Lui ha raccontato che da ragazzino, 17-18 anni, adesso non ricordo bene l'età, ma qualcosa di simile, lui ha fatto una bellicanata con una compagna di classe e questa compagna di classe è rimasta incinta e poi ha abortito. Dopodiché lui è rimasto ferito nella sua verità. Le affermazioni che sto facendo sono prese dalla prima pagina del libro Riscoprirsi dal male dello psicoterapeuta ex gay Richard Cohen. Richard Cohen afferma che la cosiddetta omosessualità è un comportamento che viene appreso e come viene appreso può essere disappreso. Non solo, ma do questa fantastica notizia per cui mi beccherò probabilmente altri 25 denunce, ma vale la pena tutto sommato di dire qualcosa di interessante, gli ex gay sono molto più numerosi dei gay. Questo non lo sa nessuno. Le persone che hanno avuto un periodo nella loro vita in cui hanno avuto comportamenti omoerotici e poi smettono di averli, o per intervento di una psicoterapia, o per intervento proprio, o per una conversione religiosa molto più frequente, o per un qualsiasi banalissimo motivo, sono numerosissime. Mio padre era direttore del carcere e mi garantiva che purtroppo dopo gli anni 70-80, cioè dopo la liberazione sessuale, prima no, entrare in carcere per alcuni era un problema. In tutti i casi in carcere si sviluppavano comportamenti omerotici che si perdevano all'uscita. Quindi, inoltre affermo che, e per affermare questo sono disposta ad andare sulla ghigliottina, che il 50% dei nuovi casi di AIDS sono gay, cioè cosiddetti omosessuali maschi, e l'80% dei nuovi casi di sifilide. E dato che gli omosessuali maschi sono meno del 2% della popolazione, questo vuol dire che hanno un tasso di mobilità apocalittico, che stanno diventando sessualmente trasmissibili malattie che non lo sono mai state, come per esempio l'epatite A, e che noi abbiamo i picchi di epatite A dopo i grandi pride internazionali. Scusate, ma chi ce lo fa fare a finanziare i grandi pride internazionali? Perché lo facciamo? Inoltre ci sono persone, per esempio Mario Mieli, a cui è intitolato un circo di Roma, anche questi mi ha denunciato, il quale mangiava gli escrementi suoi e del suo cane in spettacoli teatrali, e ha scritto un libro, Elementi di critica omosessuale, dove si parla della bellezza, della pedofilia, della necrofilia e della coprofagia. Ma ho bisogno di spiegarlo io, non ci arriva nessun altro, che un uomo di 25-28 anni che fa spettacoli teatrali dove mangia gli escrementi suoi e del suo cane sta mandando una richiesta di aiuto, sta segnalando di aver subito degli abusi e non ha trovato nessun'altra maniera per dirlo. Devo spiegarlo io che quest'uomo non doveva trovarsi di fronte della gente che stupidamente gli ha dato ragione, ha detto ma sì, come si brava, ma che bella roba, io combatterò per il tuo diritto di mangiarti gli escrementi tuoi, doveva trovarsi di fronte un adulto sano di mente che gli dicesse: adesso tu ti fermi, ti calmi, ci mettiamo seduti e ne parliamo. Devo spiegarlo io che il ragazzo che al Pride di Roma si è fatto fotografare nudo con una bandiera arcobaleno infilata nella cavità anorettale sta mandando una richiesta disperata di aiuto? Sto profanando la mia verità, sto profanando la verità di mio padre, profanando la mia. Sono su una strada di autoaggressione atroce e terribile. Qualcuno venga a fermarmi. Qualcuno venga a dirmi adesso che tu ti metti seduto e ti parliamo un attimo. Non lo vedo solo io che i Pride sono terrificanti richieste di aiuto.
Ecco, dottoressa, in più c'è da aggiungere, proprio leggendo il suo libro, il libro che lei ha citato poc'anzi, che in effetti ha riportato esattamente le parole del libro Elementi di critica omosessuale, in cui non si parla soltanto di una relazione generica tra omosessualità e pedofilia, ma c'è un incitamento alla pedofilia, perché l'omosessuale sarebbe, in questo libro scritto dal Mieli e che viene considerato la Bibbia dei movimenti LGBT, c'è scritto praticamente che l'omosessuale è colui che riesce a liberare così l'espressione dell'eros del bambino ed è l'unico che può effettivamente aiutarlo a liberarlo, a liberarsi da tutti i condizionamenti che gli arrivano dalla famiglia, che poi sarebbe educastrante nei confronti quindi del bambino. Quindi c'è proprio una teorizzazione della pedofilia, dell'ammissione della pedofilia. Io, se fossi un magistrato, mi preoccuperei di indagare in questi circoli, ma diciamo anche che il circolo Mario Mieli riceve anche un sovvenzionamento dallo Stato, è vero?
Riceve un enorme quantitativo di sovvenzioni dallo Stato che loro hanno scritto loro stessi nella loro denuncia dicendo: guarda, tu ci dici queste cose, noi guarda noi quanto siamo bravi. E in nome dello Stato fanno azioni psicologiche, i psicologi di Mario Mieli entrano nelle scuole, pedagogiche, fanno assistenza e soprattutto fanno azione sanitaria, perché gratuitamente, cioè a spese dei contribuenti italiani, distribuiscono preservativi, non sia mai che ce li facciamo mancare, e fanno i test per l'HIV o per la sifilide. Ma la prevenzione dell'HIV e della sifilide non consiste nel fare il test, consiste nel non beccarsela. Torniamo a Mario Mieli, e qui dobbiamo chiarire il significato della parola pedofilia, parola che io conosco bene perché l'ho studiata in due esami. Mentre un avvocato non la conosce, un magistrato, perché non la studiò da nessuna parte, perché la pedofilia non è un reato, udite, udite, la pedofilia è semplicemente una, attenzione, questa è la definizione tecnica data dal DSM-5, manuale diagnostico statistico, che ha valore medico e giuridico. La pedofilia è un orientamento sessuale, attenzione alle parole, un orientamento sessuale caratterizzato dall'attrazione erotica per i minori, punto. Pedofilo non vuol dire uno che ha messo le mani sui bambini. Se dico quello lì è pedofilo, non lo sto accusando di aver messo le mani sui bambini. Se avessi le prove che ha messo le mani dei bambini, l'avrei già denunciato per abuso su minore, il reato è abuso su minore. Quindi, Mario Mieli, come una valangata di altri intellettuali, dichiara la sua pedofilia. Non solo dichiara la sua pedofilia, ma dichiara anche che vanno perseguiti e disprezzati coloro che la pedofilia cercano di evitarla, perché la pedofilia, ci spiega Mario Mieli, è una gran bella cosa. Vabbè, guardate che abbiamo anche una giornata di orgoglio pedofilo, se non sbaglio è il 25 aprile, si chiama Alice Day, eccetera eccetera. Torniamo a noi, che così ci divertiamo un po'. La frase completa di Mario Mieli dice: Noi rivoluzionari, noi possiamo comprendere l'eros dei vostri figli, noi possiamo accoglierlo, e fin qui si tratta solo di pedofilia, noi possiamo fare l'amore con loro. Qui apologia di abuso su minore, questo è un reato particolarmente perseguito dopo che l'Italia ha firmato la Convenzione di Lanzarote, Convenzione contro l'abuso su minore. Quindi un circolo di Roma intitolato a un signore che nel suo libro, considerato la Bibbia degli omosessuali, fa un'apologia di abuso su minore. Questo è un reato. Eppure lo Stato italiano dà fiume di denaro al Mario Mieli. E il Mario Mieli mi ha fatto una denuncia perché ho dichiarato che Mario Mieli è un pedofilo. Oh mio Dio, quale terribile diffamazione. Caspita, lo scrive lui 21 volte in quel libro.
Ecco, ma c'è un seguito, c'è un'interrogazione parlamentare su questo argomento, per esempio,
E
c'è
anche
stata?
un'interrogazione parlamentare fatta da Giovanardi Quagliarello e altri, Gaspari e altri, e qui è estremamente divertente, perché loro avevano presentato il testo le famose righe che abbiamo appena ricordato. Ma il lato divertente è che quelle righe non sono state lette perché sono state giudicate troppo oscene.
Accidenti.
Insomma,
bene,
ma
sì, c'è un'altra
cosa divertente. Lo stesso gruppo, Giovanardi e altri, presentò un'interrogazione parlamentare perché in un liceo era stato imposto ai ragazzi di leggere un libro orripilante, scritto malissimo, 6 come 6, ma veramente una roba, dove tra l'altro c'è questa scena dove scrive una fellazio di un ragazzo che in uno spogliatoio si getta sul pene di un altro ragazzo e evidentemente lo succhia. Mamma mia, che prosa, mica vogliamo annoiare i ragazzi con Dante e Moby Dick. Bene, questo è stato imposto in un quinto ginnasio e non è stato possibile leggere le righe in Parlamento in quanto ritenute troppo oscene.
Va bene. Dottoressa, senta, mi chiedo soltanto ancora una cosa. C'è una domanda che viene da WhatsApp. La fonte secondo cui gli ex gay sono più numerosi, qual è?
La fonte per cui gli ex gay sono più numerosi sono, primo, le statistiche che ci dicono, le varie statistiche sessuali, anche quelle che ci dicono che le persone che hanno avuto un comportamento gay, omoerotico in un certo periodo della loro vita sono circa l'8%. Le persone che sono gay tutta la vita e sono solo gay sono solo il 2%, e tra l'altro sono persone che stanno comparendo solamente adesso, nel XX secolo adesso, prima erano eccezionalmente rare. Oscar Wilde era sposato con 3 bambini, l'imperatore Adriano aveva sicuramente un amante, ma aveva una moglie e faceva i mausolei alla moglie. E le statistiche si trovano nei lavori di Nicolosi e nei lavori dell'altro psichiatra che ha fatto gli studi con Nicolosi, che si chiama, mi pare, Fritz o qualcosa del genere, devo verificare, il quale, questa è una persona molto interessante, lui era uno di quelli che ha sdoganato il comportamento omoerotico come normale. In realtà ha confessato poi che questo era successo per 2 motivi. Primo, il fatto che c'erano delle pressioni. Secondo, c'erano delle pressioni importanti dei movimenti LGBT. Secondo, il fatto che volevano evitare che le persone potessero essere discriminate, eccetera. Dopo un po' lui si rende invece perfettamente conto che si tratta di un comportamento reversibile. Di conseguenza comincia ad applicare la terapia riparativa dell'omosessualità. Cosa vuol dire terapia riparativa omosessualità? Che si basa sulla teoria riparativa, e cioè che la cosiddetta omosessualità maschile sia una maniera per riparare un danno alla propria virilità. E il risultato è che ci si mettono ad applicare questa teoria e che tirano fuori il 60% dei maschi con comportamento omoerotico che hanno curato. Degli altri 40%, 20% sono i maschi, dai quali, un altro 20% invece si è spostato verso comportamenti di castità. Quindi stiamo parlando di un comportamento che ha conseguenze sanitarie apocalittiche e che è reversibile. Questa informazione è sotto censura.
Certo. Quindi abbiamo anche chiarito quali sono le fonti di questa informazione. Bene, la ringraziamo. Adesso passiamo ad Alessandro Fiore. Dottor Fiore, non molto tempo fa a Roma, contro la sede di Provita, è stato consumato un atto indegno di persone civili, perché un gruppo di donne ha imbrattato la vetrina della vostra associazione perché avevate esposto un manifesto con un bambino nel grembo della madre. Può raccontarci questo episodio?
Sì, certo, anzi direi che questo episodio purtroppo non è l'unico non è il più grave, nel senso che quello che è successo prima e forse soprattutto quello che è successo subito dopo è ancora più assurdo. E quell'episodio, insomma, cosa successe? Che il presidente del primo municipio di Roma, che è il municipio del centro storico, il più importante, insomma, tutti conoscono Roma più o meno, ma si tratta ovviamente del cuore di Roma, che è Sabrina Alfonsi del Partito Democratico, ha pensato, dopo la famosa marcia diciamo, contro la violenza delle donne che si è tenuto a Roma, di fare una sorta di blitz notturno con alcune colleghe, del consiglio municipale, delle consigliere abortiste, per censurare un manifesto che avevamo esposto all'interno, della nostra sede in vetrina. Ed è un manifesto che richiamava, sicuramente molti di voi ricorderanno, il grande manifesto, il maxi manifesto di Via Gregorio VII, di aprile scorso, quindi raffigurava un bambino nel grembo materno, un bambino di 11 settimane. E insomma, vabbè, hanno fatto questo blitz, hanno imbrattato la vetrina con alcuni manifesti inneggianti all'aborto e all'autodeterminazione delle donne, e insomma, sembrava finita lì. Però quello che è successo dopo forse è ancora più grave, perché qualche giorno dopo degli agenti della polizia passano in sede e fanno dei controlli e decidono, ci ordinano di togliere questo manifesto, in realtà tutti i manifesti, ma in particolare quello, e ci sanzionano per quasi 500 euro. Io chiedo alla gente perché mai dovremmo togliere questo manifesto, e mi risponde perché il manifesto sarebbe contrario alle leggi dello Stato e anti-abortista e lesivo dei diritti altrui. Mi sembrava un po' sorprendente, perché è un manifesto assolutamente innocuo. Guarda, vi dico esattamente quello che diceva. E si vede la riproduzione di un feto a 11 settimane, e le scritte: tu eri così a 11 settimane, tutti i tuoi organi erano presenti, il tuo cuore batteva già dalla terza settimana dopo il concepimento, già ti succhiavi il pollice e ora sei qui perché i tuoi genitori hanno scelto la vita. E tutte affermazioni, non solo assolutamente vere, ma anche di semplice, che corrispondono proprio alle conoscenze scientifiche attuali. E questo manifesto viene ritenuto lesivo dei diritti individuali contro la 194, e quindi sanzionabile con, appunto, sanzioni amministrative, e quindi con la rimozione, con la censura. Chiaramente noi abbiamo intuito di cosa si trattava, perché mentre gli agenti verbalizzavano, ricevono una telefonata e dicono: sì, non ti preoccupare, siamo qui, abbiamo appena sanzionato. Quindi chiaramente c'era stato un input dall'alto, un ordine del presidente del primo municipio, appunto per censurare definitivamente questo manifesto. Tant'è che pochi giorni dopo vengono inviati ulteriori volanti della polizia per assicurarsi di nuovo che non avessimo riesposto quel manifesto. Quindi veramente un accanimento contro una semplice verità, che dimostra in maniera lampante come ormai per gli abortisti la semplice immagine di un bambino nel grembo desta allarme, preoccupazione, turbamento. Non si riesce a guardare in faccia la realtà. E quindi queste sono le ultime vicende, che però purtroppo vengono dopo tutta una serie di altre vicende che riguardano Provvita e il comune di Roma in generale, perché non dimentichiamoci che quando abbiamo esposto questo manifesto in dimensioni più grandi, già il sindaco Raggi si mosse per rimuoverlo, per oscurarlo, e anche recentemente in un'altra campagna che abbiamo svolto contro l'utero in affitto, in cui si vedevano due uomini che simbolicamente, diciamo, avevano un bambino su un carrello, stop utero in affitto, con la scritta: due uomini non fanno una madre. Ecco, anche in questo caso il comune di Roma si mosse in modo veramente sproporzionato per quello che era la nostra campagna, no? Di sensibilizzazione. anche se uno non, magari non condivide il messaggio, dice vabbè, al limite si combatte allo stesso livello. Invece no, il Comune di Roma utilizza tutte le armi giuridico-amministrative per censurarci. Ci fu addirittura una memoria approvata dalla Giunta Capitolina che cercava in ogni modo, diceva sostanzialmente di censurare, di contrastare in ogni modo le campagne di Provvita e di Generazione Famiglia, e ci fu una ingiunzione, un ordine di rimuovere il cartello. Anche lì ricevemmo delle sanzioni amministrative. Per fortuna, l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, che pure lì ci ingiunse di desistere da questa campagna, e poi dopo un ricorso che abbiamo fatto, il giurì, ha riconosciuto pochi giorni fa che in realtà quella campagna non violava alcuna norma del codice pubblicitario. Quindi ecco, sono molte vicende che ormai da mesi indicano che c'è una precisa volontà da parte dell'amministrazione, da una parte, quindi 5 Stelle con la Raggi, dall'altra un consiglio municipale in mano al Partito Democratico, che vuole veramente silenziare ogni messaggio di dissenso sull'argomento della vita, ogni messaggio che potrebbe mettere in dubbio persino i presupposti, perché non stiamo nemmeno parlando di attacchi frontali alla legge 194, come sarebbe pur legittimo fare. Stiamo parlando semplicemente di manifesti che, ad esempio, ricordavano i presupposti della vita nascente, nascitura. Ebbene, persino questo non è lecito. Quindi noi ovviamente reagiremo in ogni modo per ricorrere contro tutti questi provvedimenti lesivi. E nei prossimi mesi sicuramente, la cosa particolare è che tutte queste cose, come penso anche nel caso che ci ha raccontato Silvana De Mari, sortiscono l'effetto opposto, perché non è che delle persone come noi, delle associazioni che comunque sono abbastanza battagliere, poi decidono di intraprendere la strada del silenzio dopo queste censure. No, ovviamente. Come dire, prendiamo coraggio e reagiamo a tono, quindi divulgando ancora di più le posizioni in cui crediamo. Ed è per questo che nei prossimi mesi sicuramente moltiplicheremo le campagne e stiamo preparando in questo senso anche il grande congresso mondiale delle famiglie che avverrà dal 29 al 31 marzo del 2019, in cui saranno presenti veramente tantissimi personaggi, personalità politiche, rappresentanti delle istituzioni a Verona l'anno prossimo, e dove si parlerà anche di questo, cioè di come viene ostacolata questa cultura pro famiglia e pro vita, e come si può invece promuoverla in tutto il mondo.
Ecco, quindi avete anche fatto delle denunce nei confronti del presidente della prima municipalità di Roma?
Allora, in quel caso oggettivamente, diciamo, no, non c'erano veramente gli estremi per una vera e propria denuncia, in quanto l'imbrattamento tutto sommato era abbastanza lieve, era più un'azione vergognosa dal punto di vista morale, perché insomma un presidente di municipio che di notte fa un blitz ridicolo con delle consigliere per coprire un manifesto su una vetrina, insomma, era abbastanza ridicolo, ma non abbiamo ritenuto necessario in quel caso ricorrere alle vie legali. In altri casi sì, invece, perché abbiamo anche qui poche settimane fa denunciato il sindaco Raggi per abuso d'ufficio, per tutta una serie di cose che ormai l'amministrazione capitolina ha fatto contro di noi. Quindi non stiamo parlando solo di ingiunzioni lesive della libertà di espressione, ma anche vicende in cui, ad esempio, abbiamo chiesto regolarmente delle affissioni al comune, che dovrebbe limitarsi a un controllo puramente formale, e invece non ci risponde neppure, non avvia un procedimento, quindi c'è un silenzio amministrativo che ovviamente è contro la legge. Tutta una serie di fatti che messi insieme fanno capire che siamo di fronte sostanzialmente a un esercizio abusivo del potere amministrativo. Come proprio l'altro giorno abbiamo per un'altra vicenda querelato il giornale Repubblica perché proprio sulla vicenda dell'Alfonsi ci aveva attribuito con un titolo un blitz intimidatorio contro la stessa Alfonsi a noi, quando invece
Voi
non
avreste fatto il
c'eravamo.
blitz, avreste voi fatto il blitz contro il presidente della prima municipalità?
Eh sì, praticamente sì, perché c'era stata una vicenda in cui un gruppo di destra aveva affisso dei manifesti davanti al primo municipio in favore nostro dopo il blitz dell'Alfonsi, e Repubblica riprendeva questa vicenda dicendo che era un blitz di provvita in cui si diceva c'era una sorta di minaccia di morte nei riguardi dell'Alfonsi, in ogni caso intimidatoria.
E attribuito a voi questa responsabilità, come se
Esatto,
fossero stati i moventi. Ecco,
sì, come se fossimo noi a averla fatta, sì.
ma ritorniamo un attimo ancora sull'Alfonsi, ma insomma, chi ha fatto questo blitz è il presidente di una municipalità e in quanto tale dovrebbe essere espressione di tutti i cittadini. Ma questo, insomma, è particolarmente grave perché fa capire che ormai le istituzioni, come se non ci fossero più. Sono istituzioni ideologizzate. Prendiamo anche l'esempio della Raggi che vi ha tolto appunto, vi ha fatto togliere i manifesti e che ora vi sta boicottando e complicando, aumentando l'iter temporale di un'approvazione per la pubblicazione dei manifesti. Un po' il boicottaggio che è l'arma che hanno adottato pure contro la dottoressa De Mari, la quale è anche una valente scrittrice, anzi a cui voglio far sapere che ci è giunto da WhatsApp, ci giungono da WhatsApp gli auguri alla dottoressa per il prossimo processo da parte di alcuni radioascoltatori che garantiscono le loro preghiere a sostegno appunto di quanto sta accadendo. Quindi una sorta di boicottaggio ed è gravissimo questo perché poi è un boicottaggio che viene operato dalle istituzioni che dovrebbero essere invece garanti della libertà di tutti.
Esatto, ricordiamo che la Costituzione dice che l'attività amministrativa dovrebbe essere imparziale, no? Quindi bisogna garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione. Qui invece siamo di fronte a tutta una serie di atti che indicano come questi personaggi utilizzano i poteri amministrativi oppure veramente li piegano ai loro fini ideologici, quindi utilizzando magari norme molto, molto ampie come il sempre richiamato regolamento comunale del Comune di Roma che vieta affissioni contro in lesione dei diritti individuali, ad esempio, e che ovviamente questo si riferisce a affissioni che ad esempio sono chiaramente diffamatorie contro qualcuno o affissioni oscene o che so, che promuovono reati, qualcosa di questo tipo. E invece loro utilizzano queste norme piuttosto ampie per dire quello che vogliono loro, per cui lesione di diritti diventa lesione di diritto all'aborto e un'affissione sulla vita prenatale diventa lesione di diritto all'aborto. Oppure un manifesto sull'utero in affitto con due uomini diventa, questo era testualmente anche qui scritto nella motivazione della sanzione, diventa una fissione che promuove stereotipi di genere e lesiva dei diritti e dell'orientamento sessuale, che poi non c'entrava nemmeno nulla. Quindi veramente sono dei meri pretesti per perseguire dei fini puramente ideologici ed è veramente non solo sporco dal punto di vista della battaglia culturale che c'è, che ci potrebbe essere, ma anche indice di scarsa professionalità e rappresentatività di queste di questi persone delle istituzioni, di questi rappresentanti, di utilizzare i loro poteri concessi appunto dalla legge per perseguire dei fini personali e contro legge.
Ecco, grazie dottor Fiore. Adesso passiamo a Don Mark. Don Mark, in questo caos culturale in cui la libertà è tutto e il contrario di tutto, diritto all'aborto, libertà di abortire, libertà di scegliere il proprio orientamento sessuale, ma vogliamo fare un attimo un po' d'ordine. Qual è il fondamento della libertà? Cosa dobbiamo intendere per libertà?
E allora volevo dire che infatti sono rimasto impressionato da questo regno delle tenebre che sempre più si diffonde pure qui in Italia, con questa dittatura dell'errore, del peccato, proprio della perversione che avanza ogni giorno. Quindi un attimino vorrei tirarvi fuori da questo mondo sempre più caotico, a portare lo sguardo calmo e insomma, lucido su che cos'è la libertà e la proprietà della volontà, della la sua indifferenza e il suo dominio nei confronti delle scelte. Certo, non del fine dell'azione dell'uomo, ma solo nei confronti dei mezzi a disposizione della volontà. Siccome le scelte, le opzioni da scegliere fra più modi per giungere ad uno stesso fine, che invece è necessario, ebbene queste scelte appartengono al mondo materiale, al mondo della contingenza, appunto, che è quasi sinonima di libertà e la disposizione oggettiva alla libertà. Ebbene, queste scelte appartenendo al mondo materiale, si evince che viceversa quell'uomo che riesce a liberarsi più possibile dal dominio e dalla dipendenza del mondo materiale in assoluto, cresce naturalmente in libertà. Ovvero più un uomo vive in modo immateriale, che è sinonimo di spirituale, più questo uomo è libero e trascende il mondo della materialità e della contingenza e vive in vera sovranità spirituale. E poiché il principio proprio fondatore della vita spirituale è l'intelletto, la nostra intelligenza, ebbene, vivere secondo l'intelligenza, seguire la ragione, vivere virtuosamente è naturalmente l'accrescimento della libertà. In effetti è stata l'intelligenza, non l'avevo detto all'inizio, a scegliere, a scoprire le opzioni da scegliere, a presentare alla volontà le varie possibilità fra le quali decidersi liberamente. Ebbene, l'intelletto crescente in noi, più l'uomo dedica la sua vita allo studio, alla contemplazione, alla vita intellettuale e autenticamente spirituale, più a lui ovviamente si propongono, gli stanno a disposizione maggiori possibilità. Più l'intelletto aumenta, più diventa sovrano come un'aquila, a sopravvedere, a volare sopra il mondo, a non dipenderne, ma ad avere a sua disposizione una maggiore quantità di scelte, e quindi naturalmente cresce ancora una volta la sua libertà. Se poi adesso vediamo che cos'è l'oggetto dell'intelletto, ne dovremo per conseguenza concludere che chi vive maggiormente nell'oggetto proprio, chi cerca maggiormente l'oggetto proprio dell'intelletto, maggiormente attraverso questo aumenterà ancora la sua libertà. Ebbene, l'oggetto dell'intelletto, della vita intellettuale, è la verità. Ecco qui una delle poche parole nei Vangeli di nostro Signore dove sentiamo Gesù Cristo utilizzare la parola verità, libertà. Ed è proprio in connessione con la verità, ovvero quando Cristo stesso, sicuramente conoscete questa citazione, quando egli aveva detto la verità vi renderà liberi. Chi vive nella verità e chi invece vive nell'errore, nella materialità, nella dipendenza dal mondo materiale, ad esempio dalle passioni del corpo, chi maggiormente è subito e dipendente da questo, minormente è libero. Chi maggiormente invece si separa da questo, vive una vita ascetica, indirizzata alla ricerca della verità, sta nella libertà. E questo è il mio immediato contributo a questo terribile dibattito che ho dovuto sentire in riferimento alla dottoressa e al dottore, e da dire se questi due hanno testimoniato della legge naturale contro l'aborto e contro l'omosessualità, e se hanno una libertà di parola, l'hanno perché hanno difeso la verità, ovvero i fautori dell'aborto e dell'omosessualità non hanno la libertà di promuovere queste cose. Purtroppo oggi dominano e governano la società e la mentalità a nome della libertà individualistica, ma è una totale, una menzogna, una falsa libertà. La vera libertà consiste solo nel affermare, nel cercare, affermare e difendere la verità, ad esempio in campo etico, e la legge naturale, che è la verità, e quindi solo coloro che dicono e che affermano questa verità hanno la libertà di parola. E questa è una cruciale risposta nei confronti del regno, del relativismo e della menzogna, dello soggettivismo, della indipendenza nei confronti della verità. Il rigetto rivoluzionario della modernità era essenzialmente il rigetto dell'ordine naturale e soprannaturale, e automaticamente la perdita della libertà. Ora vorrei arrivare al culmine di che cosa sia la libertà, ovvero la vera libertà, e da dire che quando l'intelletto contempla la verità, sostanzialmente sta contemplando l'essenza e la sostanza di tutte le cose. Ad esempio in campo etico abbiamo capito che cosa sia la natura sessuale dell'uomo e della donna, e quando studiamo le leggi inerenti all'atto sessuale, quando l'abbiamo capito, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo astratto con il nostro intelletto, ancora una volta dagli aspetti individuali, contingenti, personali degli uni e degli altri, ma abbiamo raggiunto, abbiamo toccato l'essenza di che cos'è la struttura oggettivamente valida e necessaria, indipendentemente dall'influsso di una mano artificiale dell'uomo, di che cosa sia l'insita regola naturale dell'atto sessuale. E dunque,
Don Marco, mi scusi un attimo se la interrompo, voglio ricordare in questi ultimi 10 minuti, se c'è qualcuno che vuol fare qualche domanda, sia direttamente telefonando allo 0825 444 391, ossia tramite WhatsApp come già hanno fatto finora. Quindi ripetiamo, se qualcuno volesse intervenire in diretta per fare delle domande ai nostri ospiti, può farlo telefonando allo 0825 444 391. Grazie. Prego Don Marco, mi scusi per l'interruzione.
Ecco, volevo andare con voi al culmine della libertà, poiché si consiste a studiare, a scrutare, a contemplare l'ordine insito, le essenze a tutte le cose. Ho voluto fare l'esempio della vita sessuale, ma così dicasi con l'intelletto umano, con l'universo, ovvero questo bellissimo mondo di fronte a noi, ebbene il nostro intelletto ha questa capacità immensa di scrutare tutto, e man mano con la filosofia, ovvero quella classica che è una scienza e che non è una ragione che l'uomo si fa della sua vita come concepita dalla modernità, invece la filosofia con i greci è scienza delle essenze, e quindi ci conduce necessariamente alla fonte intelligibile di tutto l'ordine dell'universo, del primo principio che sostiene che la chiave di volta è la fonte di tutto quanto, l'essenza per eccellenza, e si chiama Dio. Già i greci, mi raccomando sempre, prima già di Cristo hanno saputo i filosofi greci con scienza dimostrare l'esistenza del Dio uno. E dunque si conclude che chi raggiunge Dio e vive con e per Lui, che si chiama la vita religiosa, sì, la vita religiosa rende l'uomo massimamente libero. E se si fa essenzialmente l'atto essenziale della vita religiosa è la contemplazione di Dio vero, e se Dio si fa conoscere come vero attraverso il suo verbo o concetto, poiché ogni cosa si fa conoscere a me, al mio intelletto, lasciandosi concettualizzare, ed è l'analogo del concetto per il caso di Dio, si chiama il verbo di Dio, mi risulta ancora una volta che vivere con e per il verbo di Dio fa diventare l'uomo massimamente libero. E questo verbo di Dio si è incarnato, si chiama Gesù Cristo. L'ultima conclusione è da dire che chi vive con e per Cristo, il verbo incarnato, per lui diventa massimamente libero. Infatti Cristo ha detto: io sono la verità. E ne dobbiamo concludere: dunque tu ci rendi noi uomini liberi se noi viviamo per te. Vorrei concludere che l'uomo, il problema è che questa è la vera libertà, l'essenza, la vera libertà, però nel caso dell'uomo, per esempio, Dio ha massimo intelletto e quindi contempla massimamente la verità ed è pertanto totalmente indipendente nei confronti del mondo materiale e delle sue scelte, che tutte stanno a sua disposizione. Dio è massimamente libero. Il problema dell'uomo è che lui possiede pure un intelletto simile a quello di Dio e quindi è capace di trascendere tutto, ma il tragico rischio dell'uomo, di questo intelletto umano, che è, a differenza dell'intelletto di Dio, un intelletto estremamente fallibile e che quindi al contempo può cadere nell'errore e nel peccato eppure mantenere la sua identità di essere intelligente e intellettuale nell'errore e nel peccato e quindi di vivere un conflitto interno alla natura della libertà, come lo stanno vivendo questi fautori dell'aborto e dell'omosessualità che insistono ad essere liberi, ed è da dire che loro lo sono soltanto in potenza, ovvero lo sono in atto, si sono ricondotti e convertiti alla verità, però è pur vero che sussiste in loro la potenza alla libertà, perché comunque anche nell'errore, nel peccato, hanno sempre una natura intelligente e intellettuale. E quindi l'unica possibilità per farli ritornare alla vera libertà è di correggerli. E faccio l'esempio: non bisogna essere sacerdote per insegnare questo. Qualsiasi padre e madre di famiglia, quando vedono i figli a fare un errore o una cavolata, una ragazzata, un peccato, qualcosa di distorto, automaticamente li controllano. Ogni docente offende il suo dovere se lascia sussistere lo studente che dice, l'allievo che dice 2 più 2 fa 5 o 3. Il docente ha il dovere di correggerlo e di così ricondurlo alla verità che farà diventare il giovane un vero uomo libero. E quindi avevo da dire questo trattamento. In effetti si può dire che l'intera storia della salvezza, che comincerà adesso a Natale, la vedremo portare ad un Cristo adulto che fa che cosa essenzialmente per salvare gli uomini? Accusandoli dei loro errori, ovvero della loro mancanza di fede. La fede è una virtù dell'intelletto, la mancanza di fede è una mancanza di verità e dunque di libertà. Accusa i sommi sacerdoti di mancanza di fede e dei loro peccati di superbia, e accusandoli fa esattamente questa opera di vera liberazione dell'uomo per fargli ritornare alla verità. Dovrà incassare di farsi crocifiggere per questo. Mi raccomando, è stato lui ad avere provocato il conflitto, perché gli voleva salvare nel biasimare il loro errore e il loro peccato, proprio per questo meriterà la sua risurrezione e dunque la formazione del regno di uomini veramente liberi, dei quali lui ha detto il giorno della sua crocifissione: io sono re e re della verità. Ovvero l'intero cristianesimo gira intorno al concetto autentico di libertà e liberazione dal peccato. Ecco quello che ci avevo da dire riguardo ai fondamenti filosofici e teologici della libertà.
Ecco, intanto si è giunta un'altra segnalazione da WhatsApp e praticamente ci viene detto che le testimonianze che sono state rilasciate questa sera lasciano l'amaro in bocca un po' a chi le ha ascoltate, e nonostante si percepisca di essere ormai in una dittatura, ecco, si esprime la vicinanza ai nostri ospiti che con coraggio difendono la verità e a Don Mark che ci ha elevato anche con la sua meditazione, facendoci appunto gettare lo sguardo verso l'alto piuttosto che mantenerlo su questi tristi purtroppo problemi che materiali che purtroppo sono, come dire, i nostri nemici, i nemici con cui combattere e per la proclamazione del regno di Cristo sulla terra. Bene, allora io vorrei ringraziare la dottoressa De Mari, il dottor Fiore e Don Mark per aver partecipato alla nostra trasmissione.
Grazie.
Ringrazio.
Grazie.
Grazie a voi.
Ecco, ringrazio anche i nostri amici radioascoltatori che ci hanno seguito e poi prima di lasciarci vorrei chiedere a Don Mark se impartisce a tutti noi la santa benedizione.
Volentieri, volentieri. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, per intercessione beati ed immacolate Virginis Maria mediatrici somnum gratiarum. Repliat vos omnibus benedictionibus celestibus et terrestribus, custodet vos ab omnibus malis animit corporis, facet vos vincitores in omni malo, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Amen. Grazie. Ave Maria.
Ave Maria, arrivederci.
Buonanotte.
A santa notte, arrivederci.